Ave Maria, grazia plena, Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito.
Ora
grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Foto di famiglia, gruppo di famiglia, ricordi di famiglia. Chi di noi non ne ha? Nel fondo di un cassetto, dentro una cornice, su una scrivania, o semplicemente in fondo al cuore. Nessuno di noi viene dal nulla, nasce da se stesso, senza legami. All'origine della nostra storia c'è comunque un amore, un vincolo, che poi si allarga, cresce, matura, si estende, apre le porte al mondo. È dentro una famiglia che nasciamo e che diventiamo persone. Forse perché aveva perso precocemente la mamma e poi il fratello e infine il padre. Karol Wojtyła ebbe una speciale sensibilità al tema della famiglia. Papa da appena 2 anni, Giovanni Paolo II indice un sinodo per la famiglia. Anno 1980. Si esce da un decennio difficile e i temi in ballo sono molto delicati. All'epoca, ai padri sinodali, un papa parla ancora in latino.
Percipere potuimus familiam, qualis revera est in ecclesia ed in mundo huius temporis.
Abbiamo potuto comprendere il significato della famiglia, come di fatto è nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Attenti alle molteplici e diverse situazioni in cui si trova, alle tradizioni proprie delle varie culture che la riguardano, ai condizionamenti di una vita più evoluta dai quali è sottoposta, e realtà consimili. Siamo grati perché nel pieno rispetto della fede abbiamo potuto scrutare l'eterno progetto di Dio sulla famiglia, che è stato manifestato nel mistero della creazione e contrassegnato nel sangue del Redentore, sposo della Chiesa. Siamo infine grati per aver potuto precisare, secondo il piano divino, circa la vita e l'amore, i compiti della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo.
Secundum sempiternam dispositionem circa vitam ed amorem, munera familie in ecclesia et mundo hodier.
Anno 1980, sinodo per la famiglia, i tempi e i temi in ballo sono davvero delicati. Il divorzio è ormai legge in molti paesi, e così l'aborto. A 20 anni dal 2000, molte famiglie soffrono crisi di incomunicabilità, incapacità a condividere modelli comuni di vita, difficoltà di ascolto reciproco, refrattarietà ad ogni forma di sacrificio. Il Papa di un paese lontano, che conosce bene invece il senso del dono di sé, usa toni molto precisi. Ha vissuto sulla propria pelle le sofferenze della sua famiglia e di tante famiglie del suo paese. Su di loro, sulla fatica di padri e madri, ha gravato il peso della guerra, la consapevolezza di ciò che resiste e che vale.
Itaque sinodus de ministerio pastorali sermonem faciens pro ut ad illos refertur qui post divorcium novas nuptias inierunt.
Perciò il sinodo, parlando del ministero pastorale, verso coloro che sono passati ad una nuova unione dopo il divorzio, loda quei coniugi che, pur angustiati da gravi difficoltà, tuttavia hanno testimoniato nella propria vita l'indissolubilità del matrimonio. Nella loro esistenza si coglie infatti una valida testimonianza di fedeltà verso l'amore che ha in Cristo la sua forza e il suo fondamento. I padri sinodali, inoltre, mentre affermano l'indissolubilità del matrimonio e la prassi della Chiesa di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati, che contro la norma si sono uniti in un nuovo matrimonio, esortano i pastori e tutta la comunità cristiana perché aiutino questi fratelli e sorelle a non sentirsi separati dalla Chiesa. Non solo, ma in virtù del battesimo essi possono e devono partecipare alla vita della Chiesa pregando, ascoltando la parola, assistendo alla celebrazione eucaristica della comunità e promuovendo la carità e la giustizia.
Celebrazioni eucaristiche comunitatis assistendo, caritatem et justitiam promovendo.
Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani? Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così serio. Rimani i russi, gli americani.
1980, Sinodo per la Famiglia. Solo 12 anni prima, Papa Paolo VI aveva promulgato la discussa enciclica Umane Vite.
Sappiamo che vi sono anche molti che non hanno invece apprezzato il nostro insegnamento, anzi, non pochi lo osteggiano. Possiamo in un certo senso capire questa incomprensione ed anche questa opposizione. La nostra parola non è facile, non è conforme ad un uso che oggi si va purtroppo diffondendo come comodo e apparentemente favorevole all'amore e all'equilibrio familiare. Noi vogliamo ancora una volta ricordare come la norma da noi riaffermata non è nostra, ma è propria delle strutture della vita, dell'amore e della dignità umana, e cioè è derivata dalla legge di Dio. Non è norma che ignori le condizioni sociologiche o demografiche del nostro tempo e non è per sé contraria, come alcuni sembrano supporre, ad una ragionevole limitazione della natalità nella ricerca scientifica e alle cure terapeutiche, né tantomeno alla paternità veramente responsabile e neppure alla pace e all'armonia familiare. È solo una norma morale esigente e severa, oggi sempre valida, che vieta l'uso di mezzi i quali intenzionalmente impediscono la procreazione e che degradano così la purezza dell'amore e la missione della vita coniugale.
Temi davvero delicati, in un anno tra l'altro esplosivo in mezzo mondo per la liberazione dei costumi, le contestazioni giovanili. Così Papa Paolo VI all'Angelus del 4 agosto 1968. Gli ultimi decenni del Novecento sono segnati da un'ansia di libertà insopprimibile, vietato vietare. Ogni legame, ogni vincolo, ogni dovere, inclusi quelli familiari, sono avvertiti come ingiusti, una violenza contro la libertà del singolo. Profeticamente già Pio XII aveva una risposta alle tendenze della cosiddetta nuova morale, incentrata su un falso concetto di libertà, ed erano i primi anni 50.
il passo primario, o per dir meglio, il primo colpo all'edificio delle norme morali cristiane, dovrebbe essere quello di svincolarle, come si pretende, dalla sorveglianza angusta ed opprimente dell'autorità della Chiesa, cosicché, liberata dalle sottigliezze sofistiche del metodo casuistico, la morale sia ricondotta alla sua forma originaria e rimessa semplicemente alla intelligenza e alla determinazione della coscienza individuale. Gioverà mettere in evidenza il vizio centrale di questa nuova morale.
Conosciamo le difficoltà e i pericoli che le famiglie cristiane incontrano sul loro cammino.
Piaghe come la violenza, la droga, la criminalità organizzata.
Si pensi alle incertezze dei fidanzati dinanzi a scelte definitive per il futuro.
In mezzo alle seduzioni della mentalità mondana, incline ai godimenti.
Di fronte al degrado culturale e sociale in atto.
Alla crisi delle coppie, alle separazioni e ai divorzi, come pure alle unioni irregolari, alla condizione delle vedove, alle famiglie in difficoltà, all'accoglienza dei minori abbandonati.
Quale migliore garanzia di prevenzione e di riscatto di una famiglia unita, moralmente sana e civilmente impegnata?
Perché non venga meno la sua missione peculiare nella Chiesa e nella società.
Che la società non può fare a meno dell'istituto familiare, per la semplice ragione che essa stessa nasce nelle famiglie e trae consistenza dalle famiglie.
Voglio una casa tutta bianca, dove ti affacci alla finestra e vedi le cose come sono. I baci sono baci e gli abbracci sono abbracci e le parole sono parole. Voglio una casa piena di sole, capelli sciolti sulle spalle nei giorni di festa, mentre i bambini corrono, giocano nella mia testa tutte le voci che ho lasciato in quelle vecchie foto, mentre il mondo si allontana sulla mia moto. Immaginando la terra vista da lassù, immaginando la vita vista da qua giù, immaginando, perché il sangue non è acqua ed io ti amo da morire, non so se sei tu a proteggermi, Dio fatti capire. Voglio una casa senza porte, senza pavimento, dove per tetto avremo il cielo e per letto il senso.